battaglia dura, dura fronte, mani, macchine, armi pronte. E la morte a paro paro, eia carne del carnaro, eia eia alala. Con un'ossia tricolore, ognun si è comunicato, come piaga incrudelita, coce il rosso nel costato. Ed il verde disperato rinforzisce il fiele amaro, eia sangue del carnaro, eia eia alala. Ecco l'isola di sasso che l'ulivo fa d'argento, ecco l'irtegro per gli ossi delle schiene sotto vento, dolce ogni albero stento, ogni sasso arido è caro, eia patria del carnaro, eia eia alala. Il lentisco e l'auro e il mirto fanno incenso alla lebrera, monta su per i valloni la fumea di primavera, copre tutta la costiera senza luna e senza faro, eia patria del carnaro, eia eia alala. Siamo 30 in una sorte, 31 con la morte, eia l'ultima alala, eia eia alala, eia eia alala, eia eia alala.
A Val d'Augusto vi è l'odor di Roma il cuore, in profuso nasce un fiore, su dal bronzo dell'acciaro, eia patria del carnaro, eia eia alala. Fiume fa le luminarie, nunziali in tutto l'arco, della notte fuochi e stelle, sul suo scoglio Erto e San Marco, e da Ostro segna il varco, alla prua che vede chiaro, eia sbarre del carnaro, eia eia alala.
Da Lucina alla Merlera, da Calduda alla Bazia, per il largo e per il lungo torneremo in signoria. Di Istria, Fiume, viva il Mazzi, di Ragusa, Zara e Pola, carne e sangue dell'Italia, eia eia alala. Dove sogni impiccatori degli eroi che non scordiamo, dove sogni infoibatori della nostra gente sola, gira per Bordeaux Garraio di Somaro, eia carne del carnaro, eia eia alala.
Siamo 30 ad una sorte e 31 con la morte, eia l'ultima alala, eia eia alala, eia eia alala, eia eia.
Benvenuti a questa nuova puntata di Radio Bandiera Nera Marche, qui dalla Gran Conetana, in una puntata speciale dedicata al giorno del ricordo, seppur un po' in ritardo. Qui con me c'è Luciano Inna, che saluto e ringrazio.
Grazie a voi per avermi invitato.
Luciano è figlio di Esuli, per la precisione di Esuli Zaratini, e la storia della sua testimonianza, che è una storia nella storia per così dire, comincia con un ritrovamento particolare. Ritrovamento, correggimi se sbaglio, del diario di tua mamma.
Sì, effettivamente la mia testimonianza nasce proprio dal ritrovamento di questo diario. La cosa poi incredibile che questo ritrovamento coincide con la data del ricordo. Infatti è stato ritrovato il 10 febbraio del 2016 nella libreria di casa. E faccio presente che mia madre non ebbe la consolazione di essere istituita la giornata di ricordo che fu approvata per legge nel 2004, se non vado errato. E faccio presente anche che mia madre infatti morì il 10 febbraio del 1978. Quindi questa coincidenza fu davvero strana. E cosa racconta mamma nel suo diario? Mamma racconta con l'occhio del suo diario, descrive le tragedie della guerra, i bombardamenti, l'inaudita violenza degli uomini, e il dolore e soprattutto la paura di una morte incombente.
Infatti, se non ricordo male, poi mi dice che non eri mai nemmeno riuscito a finirlo di leggere il diario. Le emozioni che suscita.
No, non siamo mai riusciti né a leggerlo, né io né mio fratello. L'emozione è troppo forte, per cui non siamo mai riusciti a leggere dalla prima pagina all'ultima. È stata veramente una coincidenza che nel momento in cui tirai fuori questo libro dallo scaffale, si aprì proprio nelle pagine dove mamma descriveva la tragedia dei bombardamenti e dal successivo esodo da Zara. Quindi è stata una cosa veramente inverosimile, insomma, questo ritrovamento, e la coincidenza proprio delle date è significativo, anche il fatto di questa coincidenza di date.
Questo 10 febbraio che ricorre, che poi ha portato anche negli ultimi anni a attività anche abbastanza importanti di testimonianza nelle scuole, così, che anche di condivisione, che penso non sia nemmeno facile, perché comunque sono dei ricordi anche personali e per
sì,
certi versi intimi.
Ogni volta sì, mi sono ritrovato spesso invitato in alcune scuole della regione, ed ogni volta diciamo la testimonianza diventa per me anche un momento di grande emozione.
Poi, se non ricordo male, la tua famiglia era una famiglia che viveva un po' tra due città, tra Ancona e Zara, città che all'epoca erano vicinissime, super collegate, che adesso invece sembrano distanti, con un Adriatico che ha creato una barriera immensa in cui invece ha mezz'ora di collegamento,
sì,
se non ricordo
sì,
male.
Sì. La famiglia di mia madre avevano aperto un ristorante a Zara. E effettivamente il collegamento con Ancona era costante e frequente, perché c'era un idrovolante che quasi giornalmente faceva la spola tra Ancona e Zara, e molti anconetani nel fine settimana venivano a pranzo presso il nostro ristorante di Zara.
Che poi, secondo me, questo è anche un bel ricordo per vedere anche, adesso si parla sempre di questo confine orientale conteso, così, mentre invece questa contesa storicamente è molto più tenue, anzi c'è soprattutto per una città come Zara, una città di italianissima, che è fondata, che ha sempre partecipato nella Repubblica Veneziana alle sorti dell'Italia, che era proprio parte integrante dell'Italia, e anche questa continuità che c'era, nonostante il mare, così, dimostra quanto invece l'italianità di quelle terre che abbiamo perduto, anche un po' smontando quelle tesi giustificazioniste, revisioniste dell'oggi, che vedono invece nei nazionalismi contrapposti il motivo delle violenze, delle foibe. Che poi Zara è una città ancora più particolare, perché la tragedia, la catastrofe di Zara parte prima dell'arrivo dei titini, parte dal bombardamento.
Sì, soprattutto parte dal bombardamento, e mamma ne descrive molto bene la paura che generavano questi bombardamenti molto diffusi, e si parla di circa 60 incursioni aeree. circa 60 incursioni aeree per tutto il periodo bellico, finché non entrarono le truppe partigiane all'inizio di novembre del 44.
I bombardamenti poi da parte degli angloamericani che distrussero gran parte della città, una città anche da un alto valore storico, quindi una volontà di punire anche una città, una popolazione, perché Zara non era un obiettivo prettamente militare o prettamente strategico, quindi anche una sorta di punizione di catastrofe subita dalla popolazione civile.
Zara prima della guerra aveva circa 20.000 abitanti, solo 12 erano nelle famiglie slave, 14.000 andarono a esulo in Italia e sotto quei bombardamenti, pensate, morirono 4.000 persone in queste 60 incursioni, e poi circa 1.000 furono uccisi dagli slavi comunisti e intere famiglie come il Luxardo annegata al mare, e quindi Zara italiana cessò di esistere, no? con tutta la sua storia romana, veneziana, italiana, con la sua sede arcivescovile, metropolitana, i suoi monumenti sacri e i suoi musei e le sue biblioteche.
Non so se vogliamo fermarci un attimo e andare sulle testimonianze del diario che descrivono proprio i bombardamenti.
Yeah.
30 ottobre 1944, i tedeschi lasciano Zara. Ricordo le parole di un comandante tedesco che disse a mio padre: «Ce ne andiamo, abbiamo perduto tanti uomini. Potremmo minare Zara e farla saltare in aria, ma vi vogliamo troppo bene e partiamo con dolore, perché dopo inizierà il vostro calvario». Un brutto presagio. Alcuni dei suoi uomini, poco più che ventenni, erano morti in un'imboscata all'Isola Lunga e gettati in mare qualche giorno prima. Il mio cuore cominciava a ribellarsi, l'orrore, la vita ormai aveva poco valore. Anche lo zio Armando era morto da poco sotto i bombardamenti. 16 dicembre 1943. Avevamo chiuso il ristorante dopo mezzogiorno e dal mattino la sirena suonava l'allarme. Mio zio prestava il servizio militare alla Croce Rossa. La sera sarebbe dovuto venire a cena con noi per salutarci. «Adriana, vai a casa, qui l'aria puzza», mi disse mio zio. «Preparo la valigia e verrò da voi. Di a tua madre di prepararmi il bracciale di lutto». Un mese prima era morta la zia Emma e la figlia sotto un bombardamento ad Ancona. Lo rassicurai mentre mi stringeva stretta con tanti baci. In bicicletta e vicino a mio padre lasciammo Zara in direzione di Bellafusa. Eravamo sul ponte quando arrivò una tremenda incursione aerea. Iniziarono a cadere bombe da tutte le parti, macerie ovunque. Eravamo spaventati e dovevamo metterci a riparo. Tutto ci crollava intorno. I colpi erano laceranti. Attraversammo le macerie sperando che tutto finisse. Presto, arrivati nei pressi di una caserma, ci stendemmo per terra e mio padre mi fece scudo col suo corpo. Le bombe scoppiavano vicino a noi. Ad alta voce chiedevamo l'aiuto di Dio. I minuti erano ore. Poi, convinti di una tregua, inforcammo le nostre bici e via verso casa. Cercai di guardare indietro, ma mio padre me lo impedì perché non voleva che vedesse il terribile spettacolo. Zara era in fiamme. Io gridavo come una pazza mentre mamma ci veniva incontro incredula nel vederci. Ci baciava stringendoci forte. I miei fratelli cercavano invano di consolarmi. Volevo lo zio Armando e lo attendevo invano. Mio padre provò a cercarlo, ma il capitano della Croce Rossa lo esordò a fare ritorno a casa rassicurandolo. Una notte d'inferno, avevo la febbre. Gridavo nel delirio, vedevo fuoco ovunque e lo zio Armando bruciare. Quando, all'alba, mia sorella Nina, come al solito, con la sua indifferenza mi disse: «Avevi ragione, Adriana, lo zio Armando è morto». Papà cercava di calmarmi, la gente attorno mi esortava a farmi forza per il bene di mio padre, che sarebbe morto dal dolore nel vedermi disperatamente così sofferente. Era il mio primo dolore ed era tanto. Adoravo quello zio buono con me, sempre con la battuta spiritosa e di solo 40 anni di età. Non vedeva l'ora di ritornare ad Ancona da sua moglie e da mio fratello Romano, che da mesi non vedevamo perché era partito con la zia per un controllo agli occhi ad Ancona e a causa dell'odiata guerra non avevamo più potuto rimbracciarlo. 24 dicembre 1943, vigilia di Natale. Credendo che in questo giorno venisse rispettato, dopo aver comprato dei fiori con mio padre, prendemmo le nostre biciclette e andammo a Zara, sul luogo dove probabilmente era morto lo zio. Una montagna di macerie, tutto distrutto, il corpo mai trovato. La disperazione di mio padre era straziante. Singhiozzando, chiamava il fratello Armando, baciando le pietre annerite. Accecata dalle lacrime, non mi usciva nessuna parola di conforto. Udimmo gli aerei. Non pensavamo che bombardassero di nuovo, ma ci sbagliavamo. Le bombe cadevano e non ci restava che attendere la morte. Non so quanto tempo restammo abbracciati io e mio padre su quelle rovine. Improvvisamente, visi sconosciuti ci dicevano di fuggire. Sembrava tutto calmo ed un silenzio mortale regnava in quella città. Immaginarsi come passammo il Santo Natale, con la visione costante della morte sempre in agguato. Come dimenticare questi momenti? Passarono mesi, novembre 1944. I carabinieri del tenente Ignazio Terranova, partiti tedeschi la notte del 30 ottobre del 1944, illusi di un momento di tregua, issarono sul campanile del Duomo il nostro tricolore. A volte venivano a casa per ascoltare la radio clandestina, tenuta ben nascosta, perché i tedeschi ne proibivano l'ascolto. Durò poco. L'indomani fummo invaso dalle truppe di Tito. Il terrore immenso, i tricolori lacerati, i carabinieri strappati dalle loro divise e richiusi nei sotterranei della loro caserma. Erano arrivati gli sciacalli. Rubavano tutto, distruggevano tutto. Case, ville, prese d'assalto e fatti prigionieri pochi i soldati italiani rimasti. Alcune suore di clausura vennero denudate, cercavano di coprirsi come potevano, vennero richiuse dentro baracche di legno poco lontane da Zara e assassinate poco dopo. Era una disperazione, non potevamo chiedere aiuto a nessuno. Davanti alla caserma i carabinieri rinchiusi appena sentivano le nostre voci con voce stanca e intonavano una canzone. Nelle strade, lunghe e interminabili file dei prigionieri italiani sviliti dalla fame che chiedevano pane, incolonnati coi partigiani ai loro fianchi, pronti a colpirle se solo si fermavano. Qualcuno tentava di consegnar loro qualche pacchetto. Mi ricordo di un giovane colpito dal calcio del fucile a terra, massacrato di botte solo perché aveva allungato la mano per prendere furtivamente una sigaretta. Gridavamo giustizia, ma non serviva a nulla. Ogni mattina, al risveglio, qualcuno trovava il bando appeso alla propria porta. Era l'annuncio della condanna a morte, da eseguire a loro piacimento, impiccando o gettando in mare con la pietra al collo. Questi erano i criminali di Tito. Dovevamo tacere perché era facile subire la stessa sorte. I partigiani di Tito ci obbligavano a partecipare alle loro feste. Ci si andava in gruppo cercando di mantenerci sempre in contatto, ma era umiliante. Ad una di queste, a Punta Mica, un amico italiano con tanto di stella rossa sul cappello mi informava che il marito della signora Ober era stato ucciso con una pietra al collo e dato in pasto ai pesci. Non volevo crederci. Venne il giorno dell'opzione. Mio padre non accettò la rinuncia all'italianità. Era maggio del 1945. Alle prime ore di mattina, come in un sogno, ci accorgemmo che la nostra casa era circondata da militari armati che ci annunciavano la partenza immediata per l'Italia. Grazie a una jeep di amici, fuggii con loro alla ricerca di mio padre. Era al porto con la lettera di Romano in mano. Quando lo vidi mi gettai singhiozzando al suo collo. Non riuscivo a spiegarmi. Ritornammo di corsa a casa mentre i vandali stavano saccheggiando tutto. Mia madre disperata piangeva come i miei fratelli terrorizzati. L'ordine era preciso. Lasciare tutto. Partenza con destinazione ignota. Venimmo separati dai nostri beni, solo poca indispensabile biancheria. Ci venne tolto ogni cosa, oro, denari, anche il pane che la mamma aveva sfornato da poco. In porto la gente ci attendeva per l'ultimo saluto. Piangevamo tutti tra le urla di disperazione. La nostra Zara stava per sparire dai nostri occhi. Addio a tutto. Eravamo in un angolo della nave, ignari della destinazione. Con noi c'era Frascari, la Maria con il marito, e sbarcammo a Spalato e i militari ci sistemarono come bestie dentro una caserma. Il letto era il crudo e sporco pavimento. Prigionieri di Tito, non si poteva chiedere nulla. Un altoparlante all'alba annunciava la chiamata di un nome italiano. La persona veniva prelevata e condotta poco distante fuori dalla caserma. Lo sparo annunciava l'esecuzione della condanna a morte. Vivevamo in crescente pena. A mezzogiorno ci servirono una puzzolente zuppa in barattoli di latta. Non ho mai provato quello schifo. Due giorni dall'arrivo chiamarono Adriana Carloni. Era la fine, pensavo. A nulla servirono le esistenze dei miei genitori. Era un ordine. Tremante, seguì le guardie a testa china. All'improvviso, la mia amica Amelia è indivisa da partigiano. Il primo istinto di sputarle in viso. Ma lei, singhiozzante, chiese perdono e mi riempì di baci, dandomi il permesso di rassicurare i miei. Uscita con lei dalla caserma, ci recammo in una pasticceria, dove feci una strage di paste. Il mio stomaco era vuoto. Finalmente la ringraziai, riconoscendola come amica e comprendendo il suo dolore per non essere riuscita a soccorrere i miei familiari che erano rimasti ancora in caserma, ma eravamo in guerra. Mi fu sempre accanto durante il nostro soggiorno a Spalato. Nei giorni successivi venimmo imbarcati come bestie su una nave. Triste fu il saluto di addio con Amelia. L'avvenire era un vicolo oscuro. La mia fede mi aveva abbandonato e odiavo il mondo. Alla sera sbarcammo a Bari. Ricevuti dagli alleati, venimmo portati in un campo base per la quarantena, come portatori di malattie. Convitto americano eletti a Castello. Delusione, ci attendevamo di essere accolti dagli italiani. Sventolavamo i nostri tricolori che avevamo saputo nascondere durante la prigionia, ma pochi di coloro che ci accolsero parlavano la nostra lingua. Avevo paura perché non vedevo altro che visi di militari stranieri. Per fortuna ci lasciarono liberi e alla ricerca di un treno per Ancona. Ma la stazione era invasa da soldati che prendevano d'assalto i treni. Un viaggio avventuroso ci avrebbe portato con mezzi di fortuna, prima a Napoli su un carro di bestiame e con una lettera del vescovo di Napoli a Roma dopo dei giorni. Del denaro nascosto nel sottofondo della valigia di Frascari ci permise a fare un passo e dormire in un albergo. Il mattino seguente partivamo con un piccolo camion alla volta di Ancona. Stava per iniziare un altro capitolo della mia vita.
E solo nella mente sto cercando di scoprire dove la vita andrà a finire, la mia anima a morire. Anni di lotta gettati nella storia e strada di cogiudice della mia vittoria. E la mia gioventù a combattere il sistema, in battaglia no, non accetto il culo resa, gioia nel pagare, nel gridare, nel lottare, per poi finire in piedi e continuare a pensare. Emozioni quando vedo il tricolore sventolare, oggi più di lei è il momento di lottare.
Sento il vento soffiare
nell'immensità del mare. Sento il vento soffiare, non ci puoi fermare. Sento il vento soffiare nell'immensità del mare. Sento il vento soffiare, non ci puoi fermare. Negli occhi della gente non vedo niente, macchine impazzite senza anima né mente. Dove stai andando? Io non mi sono arreso, salto ancora in cielo con il mio raggio teso. Il mare in tempesta per il tuono nel vuoto. e non si molla mai, non ci si ferma mai, chi si ferma è perduto. E non si molla mai, non ci si ferma mai, chi si ferma è perduto. Sento il vento soffiare nell'immensità del mare. Sento il vento soffiare, non ci puoi fermare. Sento il vento soffiare nell'immensità del mare. Sento il vento soffiare, non ci puoi fermare. No,
no,
ora no,
ora no.
E tu non puoi,
tu non puoi
mollare.
Tornando un po' anche agli spunti, forse storicamente anche più interessanti, all'inizio c'è la consapevolezza dei soldati tedeschi che, abbandonando Zara, l'abbandonano delle violenze, come sono stati anche per molti versi, abbiamo rappresentato un principio d'ordine in quelle terre, anche perché Zara ha un'altra particolarità, la particolarità che era stata rivendicata da quello che doveva essere un alleato per l'Italia, ma che invece aveva programmato l'annessione di Zara, di Fiume, dell'Istria, ovvero Ante Pavelić dell'imperatore Ustascia.
Erano gli Ustascia, erano coloro che fiancheggiavano, avevano fiancheggiato i tedeschi, ma i tedeschi proprio per questo motivo anticiparono l'arrivo degli Ustascia a Zara e occuparono Zara e mantenerono tutta l'amministrazione di Zara sotto il governo italiano, e quindi fu nominato anche il prefetto il 2 novembre del 43, e Vincenzo Sorrentino venne nominato capo della provincia dal governo della Repubblica Sociale. E quindi tutta l'amministrazione rimase italiana, pur essendo occupata dai tedeschi.
E poi, oltre alla tragedia del bombardamento, anche questa non rispetto della cosa umanamente che noi ci aspetteremo, che dovrebbe essere rispettata come la vigilia, così qualcosa anche il... che è molto spesso dimenticato, anche il trauma dei bombardamenti. Comunque il bombardamento sui civili significa tante cose, dall'essere colpiti dentro casa, ai rumori, al mondo in macerie che sembra crollare a fianco. E dopo questo, già dopo questa prova incredibile, l'arrivo dei titini, di quella liberazione che in realtà è la liberazione di una violenza anti-italiana che è fortissima.
Infatti non fu per Zara, non fu sicuramente una liberazione, ma il principio della fine, no? Perché tutto questo unito ai bombardamenti precedenti favorì poi l'esodo di tantissimi abitanti di Zara. No.
Poi una nota di colore sui bombardamenti, su quanto sono stati pervasivi: quando sono arrivati i titini hanno bombardato anche loro,
sì.
No? Se ne sono morti quattro per fuoco amico.
Sì, l'ultimo bombardamento di Zara causò anche la morte di quattro partigiani. E infatti alle 9.30 del 31 ottobre, quando i partigiani stavano avanzando verso Zara, ci fu l'ultimo bombardamento, e quindi questo bombardamento indiscriminato causò la morte anche di alcuni partigiani. Quindi poi ci fu la resa della città, e una delegazione cittadina composta dal maggiore Raffaele Trafficante, dal tenente, appunto, che mamma ne parla, Ignazio Terranova, da Giacomo Vussani, Fiengo Pietro, Luxardo Pietro, Reia Tullio e Don Mario Novak, ricevette i comandanti partigiani per il trapasso di poteri. Tutti quanti vennero poi successivamente arrestati, sottoposti a una serie di processi popolari, e nei mesi successivi molti di questa delegazione cittadina furono in vario modo soppressi. E si stima che il totale dei zaratini uccisi dai partigiani siano stati circa 180.
Per trovare un punto di luce invece in questo buio così, una cosa che mi colpisce sempre quando leggo queste testimonianze, ma anche tante altre riguardo l'esodo, è l'importanza della bandiera italiana. Lo si legge sia dai carabinieri che lo issano e ne pagano delle conseguenze durissime, anche dall'importanza, dal fatto di nascondere che se ne portavano dietro, anche dall'orgoglio di mostrarlo una volta arrivati in Italia, però anche anche se non accolti nel modo in cui speravano. Quindi questa importanza del tricolore come simbolo, che forse è anche una cosa che abbiamo perso, ed è significativo anche questo attaccamento alla patria che è così radicato.
Infatti questa testimonianza dimostra quanto quelle popolazioni avessero a cuore, nel loro animo quest'amore per l'Italia. Lo dimostra che appunto rinunciarono a tutto pur di rimanere italiani, e questo credo che sia un grosso insegnamento, soprattutto in questi momenti, per le future generazioni, no? Quindi secondo me questo sentimento è un sentimento un sentimento così forte. Forse non credo che ci siano così tanti esempi, no? Di un sentimento così forte e dimostrato proprio attraverso la rinuncia, la perdita di tutto, no? Quindi dei beni, delle case, dei mobili, dei soldi, di tutto ciò che faceva parte anche del ricordo, no? del ricordo di una vita.
Sì, per certi versi anche un eroismo degli indifesi, perché noi spesso parliamo anche dell'eroismo in guerra, di chi muore per... In questo modo qua invece questo eroismo anche di tutta la popolazione civile ci fa sentire anche in un modo, secondo me, ancora più viscerale per certi versi questa spinta, questa importanza di essere italiani.
Infatti mamma, quello che ci raccontava sempre, che si riuscirono, persero tutto, ma non l'onore e l'orgoglio di essere italiani. Questo penso che sia l'insegnamento più profondo che ci ha lasciato nostra madre. Disposti a perdere tutto, no? Meno che l'onore di essere italiani. E l'onore e l'orgoglio di essere italiani.
Una frase che poi ha assolutamente ancora più valore, visto che è provata dai fatti e vissuta anche sulla carne. Invece chi... Emerge comunque anche dal racconto con l'amica Amelia, mi pare che sì, si ricordasse, sì. Comunque quanto profondamente un'ideologia anche come quella comunista poteva portare a fare contro il tuo vicino di casa, così, o sì. Adesso poi misurando anche un attimo da queste testimonianze, anche viene in mente anche i treni della vergogna, sì. Che poi era un treno diretto, sì. Appunto.
Però io credo che qui ci sia nel racconto di mamma, c'è anche un aspetto, secondo me l'aspetto interessante, c'è anche un messaggio non trascurabile, che è un messaggio di speranza, no? E quindi quello che scatena il valore dell'amicizia e dell'amicizia, quindi
l'amicizia che supera
l'amicizia che supera anche qualche volta la barriera ideologica, no? E questa figura, la figura dell'Amelia è una figura emblematica, no? E infatti no, mamma sarà riconoscente per tutta la vita a questa sua amica, e l'amicizia rimarrà negli anni successivi, anzi si farà anche più solida, no? E questo secondo me è un messaggio di speranza, che qualche volta, no, malgrado le divisioni ideologiche, l'amicizia crea, no,
dei legami
più profondi e dà la forza per superare quei momenti difficili di divisione.
Invece, poi un'altra cosa che in tempi così attenti alla violenza sulle donne salta all'occhio è queste costrizioni, queste anche piccole, così costringere alle feste, così, che poi uno si immagina anche effettivamente nel non detto delle pressioni forti sul, comunque, delle persone, delle ragazze giovani infese, così, o anche questo senso di impotenza rispetto a questo dominatore che faceva quello che voleva. Quindi, una violenza veramente a tutto tondo, che va anche proprio nella quotidianità di una persona, non solo nella di quella che poi abbiamo visto come grande tragedia, che è la morte in Azzara. Effettivamente non c'è uno fuori, ma c'è gente gettata a mare con la pietra al collo, così. Quindi è interessante anche vedere come erano, come andava anche proprio a colpire nella quotidianità delle persone.
Sì, soprattutto i primi ad essere colpiti non furono sicuramente colpiti per motivi ideologici. Lì c'era proprio la volontà di una pulizia etnica nei confronti degli italiani, perché poi non furono solo coloro, tra virgolette, i fascisti ad essere uccisi, ma vennero uccisi per primi tutti coloro che in qualche modo avevano dei posti di responsabilità, o quantomeno erano impiegati nella pubblica amministrazione, o erano insegnanti di scuola. Quindi tutto quello che rappresentava, no,
i punti
di riferimento per la popolazione, quindi il religioso piuttosto che il maestro, piuttosto che il professore, piuttosto che l'impiegato comunale. E questo poi porterà poi per il regime slavo, porterà negli anni successivi anche delle conseguenze, anche con quegli italiani che in un primo momento, no, accettarono, no, accettarono quel regime, no, si ritrovarono poi a fare i conti, no, con questo sistema di annullamento, no, dell'identità.
Sì.
Quindi
creare un vuoto, perché non si era, non essendo capaci a costruire,
no,
qualcosa.
No, non solo.
La necessità,
no,
più,
no,
di
non solo, non solo. Una volta distrutto il tessuto organizzativo, coloro che erano i quadri delle varie amministrazioni, il regime jugoslavo fece fatica a rimpiazzare, no, quella classe dirigente, no, e quindi fu per loro anche più difficile. Tant'è vero che si racconta, ci sono episodi di gente che abbiamo, di persone che abbiamo conosciuto, che rimaste là, che non poterono magari raggiungere i loro cari in Italia, perché appunto erano qui pochi rimasti, no?
che sapevano fare delle cose
che probabilmente i nuovi arrivati non riuscivano, insomma, ecco, un po' la storia è un po' questa.
Che poi anche colpisce anche l'accanimento verso i religiosi, come si facevano alle suore, così, per togliere proprio qualsiasi conforto, non solo quello, appunto, diciamo, un riferimento non solo politico, ma anche un riferimento, potremmo dire, morale, spirituale. Sì. Quindi togliere proprio tutto quello su cui fa preso un uomo per vivere. Io per chiudere adesso vorrei fare anche magari con te una piccola riflessione sul senso della memoria e del ricordo, perché viviamo soprattutto in questi ultimi anni un attacco al giorno del ricordo. Si parla di giorno del ricordo come una falsificazione, una strumentalizzazione della destra, quasi per creare un autoassorbimento non si sa da che cosa. Quindi spesso ci sono tentativi di storicizzare che invece nascondono una propaganda politica, che la propaganda politica è di dire gli slavi in fondo avevano ragione a fare quello che hanno fatto, gli italiani erano colpevoli perché c'era il regime fascista, hanno fatto di qua, hanno fatto di là. Invece l'importanza della testimonianza è la testimonianza viva, che ci riporta a una frattura che è ben più dolorosa, perché noi dobbiamo anche ricordarci che quello delle foibe, dell'esodo, è una storia di cui non si è parlato per tantissimo tempo, di cui si sono vergognati le stesse persone che l'hanno vissuto. Penso che sia anche su questa cosa abbastanza esplicativo il fatto di che anche il diario di tua madre, di tua mamma, l'hai visto una volta da adulto comunque.
Allora, quelle finché noi siamo stati in casa da piccoli, non questi discorsi non venivano affrontati più di tanto. Io credo uno per magari non spaventarci, ma soprattutto c'era la volontà di rimuovere quei ricordi dolorosi, e soprattutto c'era la necessità, visto che queste famiglie avevano perso tutto, di ricostruirsi una vita, di inserirsi nel nuovo tessuto sociale e soprattutto impegnarsi nel rifarsi proprio una vita, ricostruire una vita attraverso il lavoro. Quindi anche la mia famiglia, e mio nonno, tutta la famiglia di mamma, ha cercato in tutti i modi di lavorare sodo per poter ricostruire un'unità familiare, ricostruire un benessere, no? Quel benessere che la guerra in qualche modo aveva profondamente minato. Quindi io credo che questo è uno dei motivi per cui spesso se ne è parlato poco. Poi c'è chiaramente il motivo politico, no? Nel momento in cui Tito si distacca dall'influenza sovietica, c'era tutto l'interesse degli americani di non condannare tutto ciò che Tito aveva fatto nei confronti di italiani, ma ha cercato in qualche modo la copertura.
Sì,
poi,
per averlo
come interlocutore in funzione antisovietica, no? Tant'è vero che la Jugoslavia entrò nei cosiddetti non allineati, sì. No? Non entrò chiaramente a far parte della NATO, ma
questo spiega soprattutto anche da una parte, non che non aveva un bisogno ideologico di coprire Tito, ma poteva essere il PC, ma come ad esempio la Democrazia Cristiana, che anche lei non parlava di queste cose per questo comunque l'assetto geopolitico.
C'era un motivo politico, poi silenzio, chiaramente c'era un motivo anche oltre a quello politico, c'era anche noi in Italia avevamo la presenza di un forte partito comunista che non aveva piacere, no, no, di in qualche modo aspirando a governare, no? Aspirando sempre a governare questo paese, sicuramente non aveva tutto l'interesse di evidenziare o quantomeno che questa storia venisse diffusa. Quindi le motivazioni ce ne so diverse. E quindi si è aspettato circa 75 anni, no, per far sì che questa storia fosse conosciuta da tutto il resto degli italiani.
Io ti ringrazio, Luciano, io direi di chiudere qua, anche perché abbiamo detto molto. Penso che, spero che chi ci ha seguito fin qua sia... Non si può dire che sia stato un viaggio piacevole, però spero che abbiamo potuto avere degli spunti interessanti.
Lo spero che sia stata utile questa testimonianza, no? Quantomeno per fare un po' più di luce in questi, con una storia molto, molto, molto familiare, molto personale, a far luce, no? Perché secondo me la storia è fatta da tante esperienze, no? Individuali. Io non ho fatto altro che raccontare attraverso quello che mia madre ci ha lasciato di scritto, una storia, una delle storie più secondo me più dolorose dell'ultimo conflitto, della storia dell'ultimo conflitto mondiale.
Io spero che in qualche modo sia anche un modo di conforto. Noi diciamo all'inizio abbiamo avuto il conforto nemmeno del giorno del ricordo, spero che comunque anche da possa essere un conforto alla memoria di tua mamma, di Rana. E vorrei chiudere con una cosa erudita, con la canzone di Orlando, quando Carlo Magno, piangendo i paladini Francia, dice: chissà il dolore, di certo molto ha imparato.
È vero. Grazie a voi.
Nave che mi porti sulla rotta estriana, nave quanti porti hai visto, nave italiana, nave che attraversi il golfo di Venezia, agile vai avanti anche solo per inerzia. Portami veloce sulla costa polesana, corri più in fretta come una volpe verso la tana, e tu signora bella non sarai più sola, danzeremo insieme nell'arena di Pola. Ascolta in silenzio la voce delle onde, ti porterà sicura verità profonde, perché in Istria non ti sembri strano, anche le pietre parlano italiano. Anche le pietre parlano italiano. Siamo nel Guarnaro e sempre più vicini, solo ci circonda la danza dei delfini, e poi Arbeveglia ci guardano passare, anche dopo 50 anni non si può dimenticare. Ascolta in silenzio la voce delle onde, ti porterà sicura verità profonde, perché in Dalmazia non ti sembri strano, anche le pietre parlano italiano, anche le pietre parlano italiano. Nave che mi porti sulla rotta di Ungheria, nave, quanta gente è scappata da fiume. Pensa agli stolti che in televisione chiamano Dubrovnik, Ragusa la bella. Ascolta il silenzio, la voce delle onde ti porterà sicura verità profonde, perché in Italia non dimentichiamo quanto ha sofferto il popolo istriano, perché in Italia non dimentichiamo quanto sta soffrendo il popolo istriano.